CD Stradivarius, In Darkness, Paul Bayer, Liuto, Michael Chance, controtenore, la musica di John Dowland, In Darkness per l'appunto.
Bene, ma adesso è il momento di parlare di musica e vino. E allora, di nuovo assieme e torniamo in Piemonte, torniamo nella terra dei grandissimi vini e quest'oggi andiamo a Rocchetta Tanaro in provincia di Asti e siamo con l'azienda Braida, davvero un'azienda storica che è giunta da terza generazione e oggi ne parliamo con Raffaella Bologna. Grazie Raffaella per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto spieghiamo anche il nome, perché uno si aspetterebbe Raffaella Braida, invece Raffaella Bologna, perché la prima curiosità è legata proprio al nome, no, della vostra azienda.
Esatto, io vivo in un piccolo paese della provincia di Asti in Piemonte, a Rocchetta Tanaro, e ci conosciamo tutti per soprannome o stradinome. Il nostro soprannome è Braida perché mio nonno Giuseppe Bologna, il fondatore poi dell'azienda, che però ha portato, come dire, in grande luce poi il mio papà Giacomo, era un campione di uno sport locale, il pallone elastico, e sul campo da gioco lo chiamavano Braida, un po' come se chiamassero te Gabriele Maradona perché hai lo stile
sì, certo,
gioco di Maradona,
certo.
Ecco. Lui lo chiamavano Braida sul campo da gioco, la nonna Caterina decise di aprire un ristorante nel paese chiamandolo con il soprannome del nonno, quindi Trattoria Braida. Si producevano i vini per la trattoria, quindi vini Braida, e da lì è nato nel dopoguerra sino ad oggi la cantina Braida della famiglia Bologna.
Insomma, è davvero una bella storia, tanto è vero che voi mi avete fatto avere anche un bel libricino con un apparato, con un grafico davvero molto ricco, che racconta una storia fatta di passione ma anche di innovazione. Fra l'altro spiegheremo anche il perché. C'è anche un film, un DVD in questo libro, per vivere, per immergersi, no, in quella che è una storia che giunge, come dicevamo, alla terza generazione, Raffaella, con due figli enologi oggi.
Sì, devo dire, insomma, l'agricoltura in Piemonte era un'agricoltura di mezzadria, quindi pochi riuscivano a studiare. I nostri genitori, Giacomo e Anna, hanno concesso a me e mio fratello il privilegio di assaggiare grandi vini e sin da subito, diciamo, non dico alle elementari, sapevamo già che avremmo voluto sapere di più sulla viticoltura e sull'enologia. Quindi entrambi i fratelli abbiamo studiato, mio fratello oggi si occupa della parte viticola enologica ed io insieme a mio marito ci occupiamo della parte commerciale di comunicazione.
Ecco, peraltro suo marito so che è un amante della musica, lui stesso musicista, quindi ci fa davvero ancora più piacere avervi con noi oggi, perché fra poco avremo anche un bel abbinamento con uno dei vostri vini. Ecco Raffaella, spieghiamo un po' qual è la vostra filosofia produttiva. È impossibile entrare nel dettaglio di tutta la vostra produzione, che si divide fra rossi, bianchi.
La storia di Braida è una storia abbastanza semplice, nel senso che è quasi un monovitigno. Noi siamo da sempre innamorati della Barbera, della nostra terra, un po' definita l'uva della nostra pancia, che è la Barbera. Poi produciamo anche moscato, bracchetto, grignolino, ma sei dei nostri vini più importanti sono proprio espressione della versatilità di questo vitigno. La Barbera, per noi femmina, non il Barbera che
sì,
si direbbe per grammatica.
No, certo. Ma uno dei pochi vitigni, no, insomma, che ha quel esatto, femminile, come la Syrah anche, che è stata
il
nostro ospite.
Siamo con la Barbera perché è un'uva generosa, versatile, anche si presta anche a diversi stili di vinificazione. Quindi noi produciamo una Barbera classica, che Petian, che
esatto,
si chiama la Monella, che è la nostra Barbera, se vuole, anche un po' del quotidiano, perché si abbina da un semplice ma buon pezzo di formaggio, di salame, a anche una pasta ripiena o insomma con sughi anche di un certo tipo. fino ad arrivare alle espressioni proprio di cru, quindi di parcelle, di vigneti posizionati in collina. Quindi noi in Piemonte abbiamo la fortuna di avere una viticoltura di collina dove non abbiamo così l'acqua in prossimità e quindi si produce poco e quel poco è anche molto buono. E quindi lì c'è l'espressione del cru che è bricco dell'uccellone, bricco certo. della bigotta e suma. Certo. Che raccontano anche i soprannomi del mio stesso paese.
Fra poco ci arriviamo, perché infatti Brico della Bigotta è l'oggetto del nostro abbinamento. Prima però forse è doveroso fare un ultimo accenno, si diceva prima tradizione e innovazione. La Barbera nella vostra storia è importante anche perché avete introdotto un nuovo modo di affinarla, no? Che insomma...
Il mio babbo è ricordato nei libri di storia dell'enologia perché è stato Giacomo Bologna il produttore che ha un po' rivoluzionato il concetto di Barbera, che è giustamente il vino della famiglia italiana, il vino popolare, d'osteria, che proprio per la sua bevibilità insomma, se ne godeva per la quantità, a volte non necessariamente per la qualità. E questo faceva un po' soffrire il mio babbo. Più siamo stati anche, come dire, penalizzati da uno scandalo importante, quello del metanolo che coinvolse la Barbera, e da lì ancora di più questa rabbia, questa sua voglia di far conoscere sempre più la Barbera di qualità. E quindi lui, dopo una serie di viaggi, di confronti, decise di selezionare appunto delle particelle di vigna, avere delle rese per ettaro più basse e di introdurre un contenitore che non era proprio della tradizione piemontese ma più della cultura francese,
sì.
Che era la barrique, che è un contenitore di legno che viene da legnami particolari che vengono dal Massiccio Centrale, che non danno note amare al vino, bensì più morbide, e che attraverso questa microossigenazione che avviene da questo legno piccolo, poco poroso, il vino evolve in maniera particolare, rendendo il vino più piacevole, favorendo anche la seconda fermentazione del vino dopo quella alcolica, la malolattica, e quindi viene fuori una Barbera che non è per niente acida, certo. O rustica o rude, bensì molto setosa. Questo viene soprattutto dalla posizione delle vigne, ma anche il tipo di affinamento ha aiutato a rendere la Barbera più elegante.
Sì, esattamente.
E quindi noi diciamo che abbiamo trasformato la Barbera da Cenerentola a regina.
E allora fra queste regine... La nostra Raffaella prima ha ricordato Bricco dell'Uccellone, ma noi oggi parliamo di un'altra regina, Bricco della Bigotta. Anche qui, insomma, chi era questa Bigotta, Raffaella?
Era una donna che aiutava il nostro parroco, la Perpetua, e per questo, insomma, Bigotta, perché ovviamente lei si considerava priva di peccato, mentre tutti noi no. E soprattutto a Rocchetta Tanaro, perché avendo la trattoria bar nel centro del paese, la domenica mattina quando il don suonava le campane per ricordare la messa, mio padre iniziava a tagliare salame cotto, salame crudo, a stappare la Barbera, e quindi c'era un po' la divisione delle acque. Gli uomini andavano in osteria tentati da Giacomo Bologna e le donne pie dovevano andare in chiesa. Per denaro però questa signora cedette la vigna e quindi mio padre con grande allegria gli dedicò il vino, quindi Bricco della Bigotta.
Esattamente, e adesso fra poco un bel avvinamento musicale su questo vino, questo Barbera d'Asti di OCG, insomma davvero importante e credo di grande rappresentazione di quello che è oggi Braida. Ecco Raffaella, come fare per venirvi a trovare, per fare una visita e per respirare questa lunga storia?
Allora, Braida è facilmente raggiungibile, siamo all'uscita del casello Filizzano, basta telefonare, non dico il giorno stesso, ma meglio il giorno prima, al 0141644113 o visitando il nostro sito www.braida.it, ci sono le indicazioni, i contatti per raggiungerci. Noi siamo aperti da lunedì al sabato, eccezionalmente durante la vendemmia, quindi per noi da settembre, che è il momento clou, fino a ottobre, anche novembre, siamo aperti anche alla domenica, proprio perché molti dei wine lover, insomma degli appassionati di vino, scelgono il periodo vendemmiale per sentire, oltre ai profumi del vino, anche i profumi dell'uva e vedere, come dire, i colori che le vigne regalano.
E quindi, perché no, per sentirsi anche un po' parte, no, di una storia che sta compiendosi, insomma.
Guarda, devo dire, io vorrei fare più un'accoglienza esperienziale, quindi poter dare le forbici in, in mano a chi mi viene a trovare, ma l'ufficio del lavoro non me lo consente.
Quindi, vabbè, forse non però, è neanche un male, insomma, adesso.
No, a me manca, devo dire, da piccola, una delle cose belle della mia terra era ritrovarsi familiari, amici, conoscenti a vendemmiare tutti insieme, si cantava, poi insomma era molto ironico perché quasi tutti in questi piccoli paesi di campagna si chiamavano Maria e Giuseppe, quindi Maria, passami la cesta, quale Maria, quale Giuseppe, insomma. Era veramente divertente. Oggi un po' la burocrazia uccide questi entusiasmi di condivisione e di coinvolgimento su un momento che deve essere gioia.
Certo.
Finalmente si raccoglie il frutto di un duro lavoro agricolo durante l'anno. Però chissà, magari in futuro nasceranno delle opportunità,
delle iniziative diverse in questo senso. Allora, www.braida.it, Bricco della Bigotta, il nostro vino, fra poco un bel ascolto musicale. Io ringrazio Raffaella Bologna per essere stata con noi, per averci raccontato in pochi minuti, insomma, questa storia che potremmo davvero definire secolare. Grazie Raffaella.
Grazie a voi.
Bene, grazie dunque a Raffaella Bologna. Allora, che cosa abbiniamo a questo vino così speciale? Un vino che ha delle caratteristiche davvero importanti, a cominciare dal colore rosso rubino con riflessi violacei, sicuramente un profumo ricco, intenso e persistente, una bella evoluzione, sentori di frutti rossi, prugna, viola, liquirizia, ma soprattutto la grande e il grande equilibrio. Abbiamo di fatto un vino che qui è particolarmente equilibrato, vigoroso e intenso, e da questo punto di vista armonioso in tutte le sue componenti, con una ricchezza espressiva davvero notevole. Beh, allora, per riscontrare tutte queste straordinarie caratteristiche ho scelto la musica di Beethoven e una edizione discografica che non può mancare nella discografia di un appassionato. Parliamo infatti della registrazione delle sinfonie di Beethoven realizzate da Sergiu Celibidache con la Münchner con i Münchner Philharmoniker. Sapete che Sergiu Celibidache ha inciso pochissimo, quel poco che ha inciso è di grande valore. Qui un'incisione EMI Classics, si tratta di due registrazioni differenti. Abbiamo la sinfonia numero 2 di Beethoven, da cui adesso facciamo il nostro ascolto, che è stata registrata live nel 1996, ma accanto a questa la sinfonia numero 4, registrata invece in studio qualche anno prima, quasi 10 anni prima, nel 1987. Io però, per il nostro abbinamento, vi propongo il quarto movimento allegro molto dalla sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 36 di Beethoven, Sergiu Celibidache, Münchner Philharmoniker.